Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti.
Qualche tempo fa, fuori da un campetto di calcio, mi avvicino, insomma, mi siedo su questa panchina, sto leggendo un libro, mi appoggio. L'immagine è un po' questa, ci sono delle persone che giocano.
Chi giocava? Bambini o ragazzi?
Io li chiamerei dei ragazzi.
Ragazzi.
E a un certo punto fuori ci sono delle persone che però non giocano.
Ok.
Non giocano e guardano.
Guarda,
no, e
spettatori.
No, E io mi chiedo, cioè, se tu non ti proponi, cioè, questo fa il mondo, se tu non ti proponi in quel campetto da calcio, nessuno ti farà giocare.
Ma non ti danno spazio,
avevano la faccia di gente che voleva giocare?
Sembrava, non so, erano interessati. Sicuramente erano interessati, stavano guardando, si approcciavano al campo.
Mediamente,
no?
Conoscendo le tifoserie, me ne prendo la responsabilità, avranno gridato: spezzagli le gambe. Di solito è questa il coro che arriva.
È un campetto di paese.
Non ti preoccupare, non cambia niente. Non cambia paese, San Siro.
Non sono d'accordo con questa tua visione, perché era palesemente il campo di provincia. No, ma una roba così.
Insomma, era pacifico.
A un certo punto ho pensato, ragazzi, se non vi fate avanti, è ovvio che loro non vi fanno giocare. Certo. Vi dovete integrare. Se non c'è integrazione, non andremo da nessuna parte. Quindi voi immaginatevi, da un lato questi ragazzini che giocano a calcio, dall'altro questi ottantenni che non entravano nel campo da calcio. Dobbiamo integrarci.
Ma no, le tibie degli ottantenni non ce la fanno.
Dobbiamo superare questa cosa, questo scoglio delle età.
No,
cioè, bisogna fare l'intergenerazionalità.
Sì, ma anche cambiando le regole. Esempio pratico: l'anziano prende palla. Noi sappiamo che l'esempio dell'anziano
può fare uno sprint.
Bravissimo, gli vogliamo bene, lo abbracciamo fortissimo.
Rallentiamo tutti.
Bravo, potrebbe essere nostro padre. Oppure, altra regola: prende la palla, che ne so, l'ottantenne.
Sì.
Non si fa un fallaccio.
No.
Si aspetta che lui fa un po' la giocata. Gli facciamo fare la giocata da fantasista.
Tipolino Banfi, allenatore del pallone.
Devo dire che il calcetto tra generazioni è molto interessante, con squadre mistissime.
Sì, si chiama partita del cuore. Di solito la nazionale cantanti contro nazionale politici. Anche questa me la sono giocata.
Siete tremendi.
Lo sappiamo.
Perché questo è il luogo comune di oggi. Una frase un po' vecchiotta, però così si chiama: non si sanno integrare.
Sì, chi non si sa, però si sanno integrare.
Sì, scusate, esatto. Infatti, questa metafora che abbiamo improvvisato nella riunione di redazione,
certo,
non vuole dire niente. Non c'è, perché io mi sento già qualcuno che fa: però allora stai dicendo
l'ageismo.
Si scherza.
No, ragazzi, siamo una metafora. Non l'abbiamo pensata, l'abbiamo solo agita.
Siamo Off Topic, il programma dei luoghi comuni, degli stereotipi, delle frasi fatte. Quindi dovete concederci che tiriamo fuori questi sassolini dalle tasche, un po' brutti, però li tiriamo fuori. Come la frase di oggi, che è: non si sanno integrare. Che, diciamola, è la classica frase che dice il maschio bianco egemonico dell'immigrato, e dice: insomma, questi vengono qui, fanno quello che vogliono, non rispettano le nostre regole, non studiano le nostre tradizioni,
ci rubano il lavoro.
Non sono io ad essere xenofobo, la faccio proprio didascalica.
Sono loro ad essere, non vogliono integrarsi.
Infatti, per parlarne, noi abbiamo invitato Sumaya Abdelkader, ragazza italiana, formatrice e scrittrice.
Sì, esatto, sociologa e ricercatrice. Sumaya, la cosa bella dell'esempio che ha fatto Beppe è che, e questo rivela l'animo buono di Beppe, è che nel suo caso l'integrazione non nasce dall'adattamento dell'anziano che scende in campo, ma è il campo che si adatta all'anziano. Così spesso non accade nell'integrazione, o sbaglio?
Sì, un po' tutto. Diciamo che succede un po' tutto. Che qualcuno non si voglia integrare è vero, che persone che ci provano e gli altri che non lo permettono è vero, che invece ci sono situazioni in cui tutti sono felici, si integrano e ballano insieme è vero. Quindi c'è una pluralità di realtà. Non si può dire che è tutto bello, funziona, e non si può dire che non funziona niente. C'è una complessità, e solitamente la complessità non piace, per cui si tende a
semplificare,
certo, ridurre, e appunto usare i luoghi comuni.
Che poi integrare è una parola, a me non piace molto, perché, come ci insegna anche Vera Gheno, no? Il linguaggio inclusivo vuol dire che c'è una maggioranza che decide che una minoranza adotta le regole della maggioranza. E invece forse è un po' più bello parlare di linguaggio ampio nel caso di...
O di dialogo, o di esempio dialogo. Pratico, tu di cosa hai bisogno? Cioè io dovrei chiedere a una persona...
Se hai un 20-30 mila euro, volentieri.
Riccardo, i soldi non me li chiedo, lo sai che non ce li ho.
No, hai ragione, io ci provo sempre
su Maya. Se c'è una cosa che non ho, ma perché li spendo? Io faccio girare l'economia, questa è la radio dell'economia, io faccio girare l'economia, anche lui.
I pochi che ho li faccio fuori subito.
Cosa te li tieni a fare?
Aspetta, Longoni li spende, c'è una dinamica molto bella su Maya, li spende nei bar gestiti da cinesi. Certo, allora ci è venuta in mente questa cosa, che non si sanno integrare, poi vengono qua come i cinesi, si sanno integrare perfettamente, non ci vanno bene perché ci rubano il lavoro. Allora la gente che dice non si sanno integrare, cosa cazzo vuole? Possiamo chiedercelo su Maya?
Ah, me lo chiedo anch'io tutti esatto. i giorni, anzi lo chiedo esattamente a queste persone. E la risposta non è che sia molto, si può dire, intelligente, nella maggior parte dei casi, oppure non lo sanno in realtà. Per cui quel non si vogliono o non si sanno integrare in realtà nasconde un io non ci capisco niente, non so chi sono, non li vedo, non li conosco, perché nel momento in cui invece qualcuno lo conoscono, qualcuno interagiscono, scendono a livelli di vita quotidiana giornaliera, allora li cambia, non è più non si sanno integrare, diventa ah ma Mohammed è diverso dagli altri, non è che è diverso dagli altri, tu lo conosci, quindi hai capito che persona è.
L'hai raccontata molto bene, molto plastica, perché ad esempio anch'io, per darmi un po' un faro di orientamento,
di lucidità,
utilizzo la parola della xenofobia, cioè xeno è proprio la paura dello straniero, del diverso, ma appunto è spiegato bene, se ci sediamo per caso perché siamo in fila alle poste, improvvisamente è lunga la situazione e ti metti a chiacchierare con una persona simpatica, ti senti più vicino, quindi questa roba è molto animale, della piccola tribù, che io conosco quelle persone lì e mi interessa solo quello che mi riguarda nel perimetro. Ma se ci pensiamo è una visione del mondo molto microscopica, su cui non dobbiamo ovviamente e impiccarci, cioè siamo fatti così, però dobbiamo fare un salto verso una visione più ampia. La mia domanda però è questa: negli anni, tu sei qua da tanto tempo, poi ci racconti anche chi sei perché molti forse non ti conoscono, però è cambiato questo luogo comune, cioè siamo migliorati un pochino, si è sgretolato un pochino questa roba, come diceva Riccardo, della cultura mainstream e della minoranza
del
che
ghetto,
deve far fatica,
chiamiamola così.
O del ghetto, ecco.
Sì e no, nel senso che si sono fatti passi avanti, secondo me, a livelli generazionali, cioè coi giovani si trova più apertura, ormai i giovani nascono coi compagni che hanno origini diverse e quindi hanno a che fare subito con la diversità e con la pluralità, vivono una società dove le varie diversità cominciano a essere riconosciute, quindi normalizzate e così via. Per dirti, quando io sono quando io andavo a scuola, io sono nata e cresciuta in Italia, ero l'unica, ero un po' l'effetto esotico della scuola.
L'ananas al supermercato, sì. Mettiamola così, lo so che la metafora non è bellissima, però.
Per cui era tutto uno scoprire, un guardarmi con sospetto, eccetera. Oggi i ragazzi li vedi a scuola che non si pongono neanche la questione della diversità nei termini in cui la pongono gli adulti, è tutto molto più normalizzato e anzi la vivono con anche grande ironia, ci sanno giocare e sanno affrontare queste cose. Certo, non sempre, anche qui non è che è sempre rose e fiori, ci sono anche situazioni di razzismo, ci sono situazioni di bullismo e così via. Però direi che rispetto alla generazione più adulta c'è grande cambiamento, c'è grande apertura. È quando fanno il passaggio all'adultità che forse qualcosa può cambiare, perché cominciano a informarsi, magari cominciano ad ascoltare gli sproloqui
di alcuni
politici non
io,
solo,
sì.
E quindi qualcosa può danneggiare.
Radicalizzare, direi, ma non nel senso che intendiamo tutti noi, radicalizzare le posizioni, polarizzare in qualche modo, cioè giustamente quando qualsiasi persona qui seduta al tavolo si sente attaccato tende a rafforzare la propria identità, cioè anche per una questione proprio dialogica, no? Tu mi stai attaccando, io adesso per puntiglio non scendo a
anche
dialogo
con
te. Anche
se hai le idee più belle del mondo,
esatto,
io non le condivido.
Esatto, tra l'altro anche un tema come quello del Ramadan, che noi vediamo raccontato come digiuno dall'alba al tramonto, è diventato un tema social, cioè mi è capitata nella mia bolla, ma figuratevi nella bolla di Sumaya dei social, quanti ne vede, di ragazzi e ragazze che raccontano la la loro giornata durante il Ramadan, cosa mangiano appena prima e cosa mangiano dopo, e diventa un modo quasi per entrare, spiare nella quotidianità di queste persone che ovviamente fanno le loro cose a casa loro, come tutti noi. Quindi se i social hanno aiutato ad abbattere questa barriera, o stanno aiutando?
Stanno aiutando sicuramente tantissimo, anche dall'altro lato, anche in senso negativo, però c'è anche questa diciamo direzione positiva.
E qual è la percezione
positiva
delle persone un po' più, come nel nostro caso, le persone anziane, diciamo, quelle che non hanno, non sono
abituate, quelle che stanno guardando la partita.
Esatto, quelle che stanno guardando la partita dagli spalti, quando vedono sti ragazzi che raccontano il Ramadan sui social, tu hai avuto una percezione di qual è la reazione?
Beh, di curiosità gran parte delle volte, altre volte c'è la pentola di fagioli, a questi qua.
Ok, uguale ragazzi, sì. Non cambia nulla.
C'è un po' di, sì, infatti, c'è un po' di tutto. Solo che il Ramadan ha introdotto una cosa particolare, è diventata un experience.
Ah, molto milanese.
O un contest, anzi no, come si dice ai tempi di YouTube, faccio la challenge, una challenge.
Sì, un po' sì, anche questo, ma è diventata anche un experience. Cioè, per esempio, ormai da qualche anno le comunità musulmane offrono ai loro concittadini, ai quartieri, l'iftar street. Cioè offrono da mangiare. L'iftar è il momento della rottura del digiuno che viene condiviso con tutti gli abitanti del quartiere. Okay. E quindi si imbandiscono tavolate in strade che vengono regolarmente, specifichiamo,
occupate
con i permessi dovuti.
Per tutti.
Per tutti, sì sì, aperta a tutti i vicini, li chiamano e venite giù a mangiare.
E quindi la sciura scenderà.
Scendere anche la sciura.
Esatto, si mangerà.
Il primo anno non sono scese tutte le sciure, il secondo anno è scesa qualcuna, il terzo anno è scesa giù la sciura con la porchetta da condividere.
E che dici?
Ma signora no, la porchetta almeno no. Però insomma, il gesto è un primo passo.
Un passo alla volta.
È un bel gesto.
Sottolineo che prima Sumaya ha detto giustamente tutti possono condividere, tutti e tutte, perché la cosa interessante dei social e del fenomeno social e persone di fede musulmana è che si parla anche di temi, perché Sumaya ci ha girato un po' di video in arabo in questo caso, che noi pensiamo completamente, diciamo, bannati dal mondo della religione a cui apparteniamo noi e voi in generale. E invece ci sono, parlo per esempio di educazione sessuale con donne persino col niqab. È corretto?
Sì, sì, assolutamente sì. Qui stiamo parlando di mondo islamico, quindi ampissimo, andiamo in tutti i paesi a maggioranza musulmana, dove si sono sviluppati contenuti che qui magari si pensa inimmaginabili. Ci sono contenuti fatti da uomini e da donne sul tema della sessualità, in cui si racconta e si spiega come far godere una donna, come si raggiunge un orgasmo, sia maschile che femminile, cosa vuol dire l'importanza del dialogo tra un uomo e una donna per raggiungere il piacere, insomma, e poi tutte le questioni legate ai problemi sessuali, alle crisi coniugali. Si parla di tutto e di più senza censura, e questo qui non è percepito perché il mondo musulmano è visto come un blocco unico, monolitico, chiuso, retrogrado, medievale. C'è anche quello, però non è soltanto quello. Anzi,
addirittura forse c'è il paradosso che ne parlano meglio e di più di sesso e di educazione sessuale voi che...
Ti dirò...
Scusa, usiamo il voi. Esatto.
Però, mi dai del voi, grazie.
No, però il mondo arabo ne parla meglio che noi, non so.
Ti dirò, a me capitano molti più contenuti in arabo che parlano del tema della sessualità rivolto agli uomini, alle donne, ai giovani, a tutti, eccetera, che quelli
soprattutto
italiani.
Agli uomini, perché di solito qua... faccio questa distinzione proprio forzatamente. Qua di solito parlare di educazione sessuale per gli uomini è molto più raro, no? Si parla solo della donna, solo degli organi genitali femminili,
oppure della prevenzione.
O il maschio, l'uomo non si sa mai perché, come fa a fare sesso, che scelte ha, perché insomma il patriarca non deve essere messo in dubbio,
no? Non si mette in discussione.
Invece è bello che tu, mentre stavi facendo l'elenco, ci sono anche gli uomini. Quindi ecco.
Assolutamente sì.
Tra i contenuti social che ci hanno un po' fatto drizzare le orecchie, c'è un grande tema, uno dei tuoi libri si chiama Quello che abbiamo in testa, e quello che avete in testa voi donne musulmane è un velo e non ci possiamo girare intorno, tra l'altro chi ci vede in webcam.
Quello che abbiamo in testa è un cervello,
cioè, quello
poi
sì,
sopra la testa alcune indossano
diciamo
anche il velo.
Esatto, ci sono dei contenuti social in cui c'è proprio si fa vedere la moda del velo, che è diventata veramente un business gigantesco, anche il capitalismo ha vinto in questo, siamo sinceri.
L'ennesima vittoria del capitalismo.
Un giorno...
Scusami, tu quanti ne hai, di quanti colori diversi? Giusto per capire se il capitalismo ha attecchito bene anche
assolutamente
su di te.
Sì, credo di aver raggiunto il centinaio.
Cioè, 100 veli.
Ma perché non li butto, li tengo, sì, non si sa, sai, non si sa mai.
Sì. Rimani affezionato.
Quando devo andare a un matrimonio, non
sì,
si sa mai.
Sì, questo quello. L'ho messo in quell'occasione.
E così via.
Ci sono tutte le sfumature del verde, tutte le sfumature dell'azzurro, tutte le sfumature del rosa.
In armocromia, perché...
In armocromia,
assolutamente.
Assolutamente.
Sì. E tu sei una primavera fredda, forse, una cosa di questo genere.
Mi dicono di essere un'estate cool.
Perfetto, uguale.
Però, scusami, quello che indossi adesso potrebbe essere un autunno, così a
mix, colori, un
forse
mix,
sì, c'è un po' di estate
me
in quel verde.
E, a un certo punto tu, non so in quale intervista o comunque, hai detto che indossare il velo è un gesto femminista ed è una frase molto molto forte che alcuni di noi non potranno non capire in prima istanza, forse neanche noi lo capiamo fino in fondo.
E infatti lo chiediamo a te.
Esatto, ce lo puoi spiegare?
Sì, indossare il velo è un gesto femminista o può esserlo nella misura in cui noi per femminismo intendiamo il sostegno, la libera scelta delle donne di fare quello che vogliono, quindi indossare o meno quello che vogliono. Quindi se io scelgo di indossare il velo per mia scelta, per un mio esercizio spirituale, per me rientra nelle mie azioni di donna libera, emancipata, autodeterminata, anche se gli altri possono non capirlo, perché insomma può succedere che non venga compreso, non venga capito, però è la mia scelta. Certo. Poi mi si dirà, ma non tutte sono scelte, lo fanno per libera scelta, vero, e lì c'è un problema, e ne parliamo tantissimo, anche questo è un dibattito fortissimo nel mondo arabo musulmano, anche nel mondo arabo ma non solo, nel mondo musulmano più in generale, ma di cui qui non arriva niente, nessuno sa che i musulmani parlano di queste cose, hanno dibattiti fortissimi, si scontrano, parti più anche atei versus... religiosi musulmani, ci sono trasmissioni seguite da milioni di persone in diretta mondiale, dove vedi l'imam che discute con la donna, la ragazza che è contrario o non contrario, che gli mette in discussione le sue teorie, le sue analisi e così via. È un mondo molto interessante, sarebbe molto bello se qualcuno riuscisse a far arrivare qui soltanto un pezzettino.
Che, tra l'altro tu hai anche un elemento di storia biografica importante, perché tu hai due figlie femmine, se non sbaglio, una porta il velo e l'altra no, giusto?
Sì, io ho due figlie femmine, un maschio, non dimentichiamo,
maschio,
se non
certo,
si offende,
certo.
Hanno 20, 21 e 20 anni, e una indossa il velo e l'altra no, sì, per libera scelta loro fanno un percorso personale, spirituale, che noi assolutamente sosteniamo, condividiamo e appoggiamo. Ognuna fa la sua strada.
Come hai fatto tu?
Sì, sì, come ho fatto io, come facciamo in tante in realtà. Ecco, se c'è una cosa che veramente mi fa un po' arrabbiare,
ecco,
diciamo così, è il fatto che quando si dice che una donna musulmana sceglie di indossare il velo, nella testa di molti scatta quel... ma
marito,
non so se è proprio libera, comunque la società, la comunità, la famiglia, forse sì in certi casi, forse no in altri casi, anzi no sicuramente in altri casi, anzi ci sono ragazze che mettono il velo
in opposizione
alla famiglia, e mi domando io, insomma, se siamo veramente tutti liberi quando facciamo delle scelte, certo, di indossare un vestito piuttosto che un altro, di essere un po' più cicciotti o più magri, di portare, non so,
di dire certe cose, di
esprimere la propria identità in un modo piuttosto che un altro.
Guarda, lo metto su un altro
siamo
piano.
O no condizionati sempre? Sì, lo siamo.
Certo, di scegliere di non fare coming out o di farlo, ad esempio,
certo,
è una libera scelta. Questo rientra tutto
sì,
questo discorso nel nostro luogo comune, non si sanno integrare, perché Sumaya giustamente ci ha raccontato che non esiste un blocco noi loro e c'è una diversità anche all'interno del mondo musulmano, una diversità, un dialogo, come succede anche nel mondo cattolico, nel mondo ateo, insomma nelle società laiche. E l'altra cosa che mi viene da dire è che la diversità è in ognuno di noi, quindi andare a esacerbare l'unicità dell'altro in questo senso negativa, cioè sei così e quindi sei per forza così, come quando mia nonna diceva la Maria viene qua a farmi le pulizie, ma sai nonna che è rumena, no è la Maria, dici ok, lei non riconosceva, era un blocco unico, ok.
Sì, è un po' quello che ci dicevamo prima, questa cosa del quando si conosce una persona cadono quegli stereotipi, quei pregiudizi, cambi sguardo, ti affezioni e quindi a quella persona non puoi far del male,
insomma se li prendi, li butti su una barca in mezzo al mare, li tieni due mesi, sono tutti amici più o meno, insomma, devi dargli da mangiare, però
ci racconti, Sumaya, giusto per dare degli elementi anche a chi ci ascolta, un punto di contatto contatto tra la religione musulmana e il, diciamo, la società laica italiana che ti viene in mente, che è un punto, proprio un ponte di collegamento, di dialogo, qualche cosa che, su cui, un terreno su cui si può dialogare secondo te?
Allora, intanto è sbagliato
porre questi due mondi.
Certo. Cioè non è il musulmano e la società italiana, al massimo puoi dire il musulmano e il cristiano, oppure i musulmani e le persone appartenenti a religioni diverse,
certo.
Oppure possiamo dire gli stranieri e gli italiani e così via, però ti dirò, le persone con background migratorio, con background religioso differente, quali punti in comune possono avere? A me questa è una domanda che mi colpisce molto.
Anche perché adesso è iperattuale, purtroppo,
perché
con le cose che vediamo.
Dalla mia prospettiva parliamo di quello che non abbiamo in comune, che sono molto di meno probabilmente, quindi possiamo identificarli di più. Ma siamo persone che vivono il quotidiano in modo molto simile, molto... molto come dire, io quando ho scritto i miei libri ho delle protagoniste che sono sempre musulmane e chi li legge non sono solo musulmani, certamente, anzi, e mi vengono sempre a dire, ma io mi posso immedesimare nella tua protagonista anche se non sono musulmana, perché anch'io ho delle difficoltà da affrontare, anch'io ho delle sfide, anch'io ho persone che mi prendono in giro, anch'io ho persone che hanno stereotipi e pregiudizi su di me, anch'io amo mangiare delle cose che gli altri non mangiano, anch'io mi vergogno per delle cose e non altre e così via. Per cui viviamo cose molto simili in realtà, abbiamo le dinamiche, le stesse dinamiche, magari hanno nomi diversi, si esprimono in modo diverso, però alla fine sono le stesse cose che viviamo. Poi certo, ognuno ha la sua specificità, la sua pluralità, in Quaresima il cristiano fa la Quaresima, durante il Ramadan, tra l'altro da qualche anno questa parte coincidono, sono periodi che si sovrappongono. Quindi si può essere più vicini nel comprendere cosa vuol dire astenersi da qualcosa o rinunciare a qualcosa. Per il resto direi che siamo persone.
È tornata infatti questa parola che abbiamo, come dire, affrontato più volte anche con Veraghino, che è persone. Cioè questo è il tema. Infatti all'inizio, quando ho detto ragazza italiana, ho sottolineato la parola italiana proprio perché noi siamo di fatto delle persone. Tu sei un'italiana, la tua religione è quella musulmana,
certo,
ma di fatto, come dire, noi siamo tre ragazzi italiani atei,
sì,
no? Possiamo dire che siamo
adulti.
Adulti, scusami.
Infatti
ora,
lei ha alzato il sopracciglio su ragazza, non su italiana, mi sembra
evidente. Però questo è il tema, ci siamo anche in redazione, ci siamo interrogati proprio su questo, cioè noi di fatto siamo delle persone, uno sceglie di avere la propria religione, la propria spiritualità, anche noi abbiamo una spiritualità, anche noi tre, no.
Sì,
Riccardo
non
mi guarda, io non ce l'ho,
cioè, però vabbè, rispettando le religioni, voglio dire, se sei un credente sei un credente, se non lo sei non lo sei, quindi insomma,
ma sì, da quel punto di vista
il librido non lo condivido, ecco. No, io personalmente poi
sì, ma c'è anche l'ibrido, va rispettato,
è che gli ibridi non si sanno integrare, questo tema.
Esatto,
è un problema,
siete voi che non integrate. Esatto. Noi mi metto per un attimo nella zona ibrida, io allora, non so ancora
l'ibrido è una persona in cerca.
Aspetta,
per cui...
io sono ibrido, sono stato battezzato ma non sono praticante effettivamente.
Vabbè, un ibrido è una persona in cerca.
Vabbè, ma Sumaya ti vuole bene lo stesso, credo.
Sì,
Sumaya. Allora siamo arrivati alla fine di questa puntata, se non sbaglio, per chiudere, credo che Sumaya abbia detto domani sera ci vediamo a cena da me, se non sbaglio.
Sì.
Non mi sembra di averlo detto, ma siete sempre benvenuti.
Ok, che ci bello. Presenteremo. 20 e 30 siamo lì.
Guarda, noi sappiamo integrarci perfettamente.
Off Topic. Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.